Radio Hackab, l'IT per te.
Radio Hackab episodio 48, oggi parliamo con Enrico Signoretti per la rubrica Idee, Provocazioni e Futuro. Circa 30 minuti linguaggio qua e là tecnico. Tejile è una nuova soluzione di storage che spicca per la sua flessibilità e la sua facilità di utilizzo. Ma quali sono i reali vantaggi per chi la utilizza? Lo scopriamo con l'aiuto di Enrico. Tutti i dettagli su www.hackab.it/radio/48. Ah, una cosa, se questo podcast ti piace, per favore vai su iTunes e metti una recensione. Buon ascolto! Ciao, sono Andrea Veca e oggi sono qui con Enrico Signoretti di Juku.it. Buongiorno Enrico.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Enrico, che è reduce da uno dei suoi viaggi negli Stati Uniti, il che ormai non fa neanche più notizia, però dai, fa notizia il fatto che è la prima volta che porta il suo format oltreoceano con, dai, diciamolo, con un successo comunque buono e soddisfacente. Che dici, sei contento?
No, sono molto contento. Perfetto. Intanto sia per il fatto che appunto sono riuscito a fare una cosa all'estero che è sempre interessante. Poi io, ripeto, proprio la giornata in sé è stata molto bella, sono stato molto contento, sì.
No, chiaro, ma poi farlo negli Stati Uniti secondo me ha quel diciamo quid in più, no? È come esportare i sigari toscani a Cuba o troveremo la Moretti a Francoforte, a Monaco, insomma ci sono numerose metafore che potremmo seguire, ma purtroppo oggi non possiamo parlare di questo. Ci sarebbero un sacco di cose divertenti di cui parlare, tipo il crollo delle azioni delle aziende quotate di venerdì scorso, si parla già di venerdì nero, il fatto che i Broncos abbiano vinto il Super Bowl e devo dirlo, c'è un forte conflitto di interessi perché Webroot sponsorizza i Broncos, per questo che lo cito, ma in realtà con Enrico oggi vogliamo partire dalla filosofia per poi invece gettarci nella più dura concretezza. Allora Enrico, non so se devastato dal fuso orario è tornato con una convinzione che bisogna cercare cose nuove. In realtà nulla di nuovo sotto il sole di Enrico, però diciamo che oggi lo hai rimarcato con particolare fermezza. Enrico, che ci dici al riguardo?
No, sì, ma diciamo che è un messaggio che più o meno ho sempre cercato di portare con, magari è discutibile il successo, ma di questo messaggio, però io sono convinto che per uscire un pochino fuori dall'anonimato, per essere un pochino diversi, tutti questi rivenditori dovrebbero cercare soluzioni un pochino alternative e a volte, non dico seguendo quello che faccio io, cioè leggendo il mio blog, che va sempre bene,
certo, anzi,
però bisognerebbe viaggiare un po' di più e veramente cercare queste soluzioni che possono fare la differenza, perché forse sono un pochino più difficili da vendere perché non sono famose, però sicuramente sono molto innovative e per cui possono portare dei grandi vantaggi agli utenti finali. Mm-hmm. E far fare bella figura a questi rivenditori.
Ecco, parliamo un attimo dei vantaggi sia per gli utenti finali ma sia per i fornitori di servizi. Ok, sono innovativi, va bene, ma l'innovazione di per sé non ci fa godere più di tanto. Secondo tu che cosa vedi come vera e propria goduria?
Voglio dire, per il rivenditore è la possibilità di fare sicuramente più business.
Okay.
Cioè nel momento in cui questo rivenditore o fornitore di servizi o VAR, adesso poi declinato in modi e nomi diversi, riesce ad andare da un utente finale, fargli vedere una soluzione che non voglio dire costa di meno, anzi spesso non costa di meno, ma che comunque ha un valore finale dovuto al fatto che lavora molto meglio e magari ha delle integrazioni particolarmente sofisticate con gli ambienti che di solito usiamo, eccetera. Ovviamente alla fine, cioè, viene ripagata questa cosa. Mm-hmm. Io lo facevo quando in passato avevo il mio system integrator, cioè mandavo avanti un piccolo system integrator locale, e in effetti noi andavamo sempre tutti gli anni, che poi la mia attività di Juku è nata da lì, insomma, cioè io andavo a cercare soluzioni all'estero, perché alla fine se vai a prendere la startup che magari ha 2 anni di vita o 3 anni di vita, che sì e no è arrivata in Europa, sicuramente sei uno dei pochissimi che ha quel prodotto, okay, che magari sta già avendo un gran successo all'estero, quindi ovviamente insomma possibilità di guadagno molto superiori.
Chiarissimo, quindi se riesco, se ho capito, tu dici con questa innovazione riesci a portare un vantaggio ai processi di business del cliente tale da aumentare la tua marginalità anche se il prezzo d'acquisto dovesse essere superiore rispetto alle soluzioni tradizionali o mainstream, se vogliamo.
Sì, guarda, io ho mille esempi. Qualche tempo fa ho scritto di un'azienda che si chiama Tegile, mm-hmm, scritto Tegile,
okay.
E questa azienda onestamente è abbastanza interessante perché per quanto sia uno storage da un certo punto di vista anche tradizionale, cioè non è che fanno una cosa totalmente diversa, quindi è anche abbastanza riconoscibile dal punto di vista dell'utente finale, che cos'è, cosa fa, ha tutta una serie di funzionalità, ha un'architettura e un modo di operare che è difficile trovare su storage tradizionali, per cui porta sia una serie di vantaggi all'utente finale, ma sicuramente porta anche dei vantaggi a chi queste soluzioni le propone. Questo è solo un esempio, ovviamente, però diciamo che sono quelle cose che ti permettono di avere un'alternativa, mm-hmm, e di andare dagli utenti con un'idea nuova, di dire guarda, sì, lo possiamo fare anche così, però facendolo in un altro modo magari ottieni questo vantaggio. Non sempre funziona, mm-hmm,
certo.
E c'è anche un investimento da fare. È ovvio che prendo un nome a caso, ma insomma EMC, mm-hmm, EMC è dappertutto, non c'è neanche bisogno di provarlo, no?
Sì.
Come si diceva una volta per IBM, nessuno viene licenziato perché ha comprato IBM.
Sì.
Oggi è vero anche il contrario, cioè la gente viene licenziata perché ha comprato IBM. Se tu oggi ti metti a comprare uno storage da IBM, che è un'azienda che sì ha un marchio, un brand, ma che le vendite stanno colando a picco trimestre dopo trimestre, hai capito? Cioè non è il fatto del brand o il fatto che magari hanno una quota di mercato che è veramente importante, è il fatto che oggi come oggi tu puoi fare molto meglio con soluzioni alternative.
Chiarissimo. Senti una cosa, però ti è sfuggito più o meno freudianamente riconoscibile dall'utente finale, che ti chiederei di approfondire, nel senso che noi italiani, o forse non solo noi italiani, non è che brilliamo per il nostro desiderio pionieristico di esperire nuove cose. Tu che consiglio dai? Cioè, in altre parole, noi abbiamo un approccio del tipo vai avanti tu, poi se fallisci rido, se hai successo ti imito. Che consiglio vuoi dare a chi si va a proporre, siccome tu lo fai di mestiere, che consiglio vuoi dare a chi va a proporre roba nuova, diciamo, scusami il termine un po' grossolano, roba, sì, diciamo, sì, tecnologia, prima che poi mi tacino.
No, vabbè, diciamo che non è tanto vai avanti tu, perché secondo me è più il se l'ha fatto. Ad esempio, il mio concorrente, che comunque prendo come riferimento, ok, è una cosa che posso valutare anch'io.
Sì.
Se lo fanno quelli come me, non la valuto neanche morto. Okay?
Sì, sì.
Questa è una cosa che mi è successo di vedere un sacco di volte, no?
Sì.
Ed è anche il motivo per cui all'inizio vendere nuove tecnologie è molto difficile. Cioè, tu devi trovare dei casi di successo,
sì,
per cui devi investire molto di tuo. Significa anche prendere un sistema demo che ovviamente può avere un costo elevato, ok? E poi questi sistemi demo spesso diventano invendibili dopo pochi mesi, perché ovviamente la tecnologia va avanti, eccetera. Quindi sì, può essere un investimento. E poi devi costruire dei case history,
mm-hmm,
che è un'altra cosa abbastanza complicata, perché devi trovare il cliente giusto, che ti deve dare la possibilità di usare il suo nome, quantomeno non ufficialmente, se magari non riesce, come non si riesce a mettersi d'accordo su per questioni di brand, di marketing, eccetera. Per cui cioè non voglio dire che sia una cosa semplice, però è vero che alla fine questo paga tanto. Cioè, io mi ricordo che abbiamo avuto degli anni di successo. Quella volta fummo i primi a importare un prodotto che adesso è abbastanza noto, che si chiama Compellent,
mm-hmm,
ed è venduto da Dell, adesso è stato acquisito,
sì,
Noi lo comprammo ben prima dell'acquisizione. E in effetti lavorare con un'azienda piccola, che per quanto grossa è molto più umana di una multinazionale affermata, ok?
Sì.
E per cui vai direttamente a parlare con il direttore delle vendite a livello magari worldwide, se c'hai una bella trattativa, non è che parli con il venditore locale che ha i suoi problemi che deve arrivare al trimestre. A volte anche a loro interessa avere un bel caso di successo. E poi ovviamente hai accesso diretto a quello che è la ricerca e sviluppo, che può sembrare una cosa, dici vabbè, chi se ne frega, però in realtà tu porti dei dati che vedi sul campo e dici guarda, c'è questa funzionalità qui che a me me la chiedono in 3 su 5 clienti che hanno visto il sistema, forse bisognerebbe ragionarci. E parlando direttamente con la ricerca e sviluppo, a volte ti dicono guarda, abbiamo un workaround, la pensiamo diversa, oppure stiamo già lavorando su quella cosa lì, ti facciamo vedere magari anche una demo, la facciamo vedere al cliente. Sono tutte cose che fai molta fatica a fare su clienti anche medio o medio piccoli, quindi il rapporto è proprio diverso di questo. Ci sono un sacco di vantaggi insomma a lavorare con delle startup. Non è sempre facile, a volte noi abbiamo un atteggiamento che definirei diverso da quello degli americani, che sono magari molto più pragmatici, non riescono a capire a volte come ragionano nel sud Europa, per esempio.
Sì.
Sono molto più quadrati. Poi tu meglio di me che fai il distributore di professione, insomma, sai bene che gli americani a volte hanno la testa un po' quadrata.
Mm-hmm.
Però
ok, va bene, senti, grazie per la puntualizzazione e per questo, diciamo così, motivo di ispirazione su cui invito tutti a riflettere, perché secondo me sì, c'è del valore, c'è il modo appunto di differenziarsi e quindi di avere clienti più felici e portafogli più pingui. Senti Enrico, già che hai citato questa tecnologia, dedichiamo la seconda parte della chiacchierata a qualche cosa di quindi più, se vuoi da un certo punto di vista, terra terra o più concreto, anche se in realtà le implicazioni in termini di concretezza della prima parte sono drammatiche, nel senso positivo del termine, e parliamo un po' di Tejile. Allora, stiamo parlando dell'ambito dello storage e tu hai trovato questa piccola, non so quanto piccola, azienda che sviluppa l'omonimo prodotto. Di che si tratta?
Ma allora, intanto il concetto di piccolo per noi è sempre abbastanza diverso da quello che è piccolo per gli americani, nel senso che l'azienda è stata ampiamente finanziata e per cui si parla di centinaia di milioni di dollari di finanziamento, per cui sono numeri che spesso non sono allineati a quello che siamo abituati noi, ok? Cioè non toglie che l'azienda è ancora piccola, per cui stiamo parlando di centinaia di persone in giro per il mondo, compresi gli uffici che hanno nella Silicon Valley, eccetera. Il prodotto è uno storage multiprotocollo, per cui fare diverse cose, sia fornire accesso a blocchi,
sì,
e file con diversi protocolli, per cui sia NFS che SMB, piuttosto che appunto iSCSI o FC. E il prodotto è interessante perché è semplicissimo da usare, ovviamente, e come tutti gli altri prodotti di questa generazione ha una serie di funzionalità legate all'utilizzo di diversi media, per cui può essere all flash, come si dice oggi, cioè che utilizza solo ed esclusivamente memoria flash per funzionare, oppure può essere ibrido, per cui ha parte di dischi meccanici e parte di memoria flash, con tutti i vantaggi e gli svantaggi di entrambi gli elementi, sia da un punto di vista di prezzo, sì, perché ovviamente avere una macchina ibrida costa molto di meno, oppure di estreme performance nel caso di una macchina all flash, per cui è molto configurabile, è molto elastica anche nelle sue possibilità di espansione, perché questa cosa, anche una macchina all flash può diventare ibrida o potenzialmente anche viceversa, possono essere riconfigurate, e ha un sacco di funzionalità e ovviamente, ne ho scritto da poco, è una di quelle macchine che, siccome è nata poco tempo fa, relativamente giovane, può aggiungere delle funzionalità. Ad esempio, ultimamente una funzionalità che non era, era la possibilità di fare scale out, quindi di invece
cosa vuol
di
dire fare scale out?
Ecco, invece di aggiungere risorse allo stesso sistema, sì, si può acquistare n sistemi da aggiungere al primo esternamente.
Chiaro.
Quindi questo è interessante perché in alcune applicazioni è meglio scalare orizzontalmente, aggiungendo appunto altri sistemi diversi dal primo, che continuare ad aggiungere risorse allo stesso sistema, e in questo caso risorse sono dischi o memoria flash.
Cioè, se ho capito, tu prendi lo scatolotto e lo metti lì, poi lo riempi, ci attacchi in parallelo un altro scatolotto e lo vedi come un unico scatolottone. Di questo stiamo parlando?
Esatto, okay. Esatto, sì.
Ci sono problemi di
compatibilità, parte di management, la parte di come vengono forniti i dati, lo vedi come un unico, sì, diciamo, scatolottone. Sì,
sì, beh, questi sono termini approvati da IEEE, ovviamente. Ovviamente i problemi di retrocompatibilità sono completamente risolti, per cui se io tra 2 anni voglio un altro scatolotto, lo attacco tranquillamente alla tecnologia che ho preso 2 anni prima?
Sì, ovviamente. Cioè, ad esempio, te hai una macchina comprata 2 anni fa e hai bisogno di fare un'espansione, la macchina vecchia te la puoi tenere, quindi senza andare a toccare niente, aggiungi una macchina esternamente e continui a prendere. E puoi fare tante altre cose, quindi fare load balancing fra le due macchine in maniera trasparente, appunto prendere un volume di dati e farlo crescere sia come performance che come prestazione. Insomma, ci possono fare tante cose che su un sistema più tradizionale è sicuramente più difficile fare.
Chiaro, chiarissimo.
Alla fine non è che non si possono fare le cose anche con i sistemi tradizionali, è che qui è molto più facile farle.
Ok. Senti, queste cose che citavi, per esempio load balancing oppure la crescita del volume o la modifica delle prestazioni, fanno parte di quella gestione di cui stavi parlando prima che io ti interrompessi, cioè il management che puoi fare del dispositivo, ad esempio, supporta questo tipo di funzionalità o c'è anche qualcos'altro?
No, diciamo che in assoluto stiamo parlando di un sistema che, allora, a me piace questo come piacciono tanti altri,
sì.
Adesso non vorrei,
sì, no stiamo facendo uno spot,
non ho nessun interesse, diciamo,
certo, neanche io.
È un bel esempio. A me questo sistema piace perché è uno di quei sistemi con i piedi per terra, hai presente? Mm-hmm. Cioè non è fatto per lanciare i missili sulla Luna, ci sono altre tecnologie per lanciare i missili sulla Luna. Però, insomma, diciamo la verità, non è che c'è tanta gente che deve lanciare dei missili sulla Luna, ok?
Certo.
Per cui, ad esempio, questo sistema, fornendo già da molto tempo la possibilità di collegarsi con SMB3, che è il protocollo che usa Microsoft nelle ultime versioni di Windows, permette di collegare Hyper-V, che non è una... non è una tecnologia che tutti quanti usano, ok? Però se tu hai un cluster Hyper-V con questi signori di Agile lo puoi fare senza problemi, ok? E ovviamente non che altri non possano, magari con Iscasi eccetera, però SMB è molto più facile per la condivisione delle macchine virtuali rispetto alla Iscasi, le performance sono ottime eccetera, è come un po' VMware e NFS, ok? Quindi però ripeto, SMB3 non è supportato da tutti, sono veramente pochi quelli che lo fanno,
sì,
perché è un protocollo nuovo per n motivi, perché comunque bisogna saperlo implementare eccetera eccetera. Per cui ripeto, cioè il fatto che questi oggetti nuovi con funzionalità magari superiori a quelli tradizionali, con costi che possono essere uguali o a volte inferiori, perché poi spesso ci dimentichiamo che un problema che ho sempre avuto quando facevo il mio lavoro di rivenditore è che io andavo a comprare pere con mele.
Mm-hmm.
Okay? Quando tu arrivi con un prodotto nuovo, innovativo, spesso hai delle pere e sta gente è abituata a comprare delle mele. E allora loro cercano di mettere tutto tradurlo in mele. La cosa più difficile è dire a questa gente: guarda che tu stai comprando una tecnologia che è diversa, è sempre frutta, ma è diversa. Questa è una parte veramente difficile, soprattutto ad esempio sistemi come questo qui di Tejai usa la compressione e la deduplica. Il sistema tradizionale è difficile da trovare, soprattutto in line, okay. Oggi è molto comune su questi sistemi di nuova generazione, non solo Tejai. E quando te vai a vendere il sistema, cosa succede? Succede che gli devi dire: guarda, tu non devi comprare 50 terabyte, tu ne devi comprare 10, perché gli altri 40, come per magia, vengono fuori dalla deduplica e dalla compressione. E spesso ti trovi l'utente finale che ti dice: no, guarda, siccome la vecchia tecnologia che compravo devo comprare 50 terabyte, allora tu mi devi dare 50 terabyte.
Chiaro.
Ci siamo pari. Poi verrà il vantaggio. È ovvio che così non funziona o è perdente, perché... E questa è una delle cose complicate che si trovano sul mercato, cioè insegnare agli utenti finali che praticamente queste tecnologie nuove lavorano in maniera diversa, per cui hai bisogno di risorse calcolate in maniera diversa, configurate in maniera diversa.
Sì, e poi qui dovrebbe intervenire il valore aggiunto, cioè qui dovrebbe esprimersi il valore aggiunto di chi consiglia la tecnologia, appunto, come hai detto, insomma, è aiutare l'utente finale a capire.
Però c'è questo problema che bisogna investire, nel certo. senso che il rivenditore, vuoi o non vuoi, deve fare un investimento.
Chiaro.
Deve dire: guarda, mi compro per quanto piccolo un sistema da poter fare un proof of concept dal cliente.
Chiarissimo.
Senti, che è un costo, perché devi portarlo, devi configurarlo, devi essere sicuro che lo usi, non è facile. Però ripeto, le soddisfazioni poi... almeno che ebbi io il tempo, sono tante.
Senti una cosa, cioè che hai parlato di dimensioni, secondo te questo sistema è possibile dare un range di dimensione del cliente finale per cui abbia senso, espresso in quello che vuoi, tera oppure a sensazione?
Sì, diciamo che ormai dare una range a tera non ha senso, che tutti i sistemi oggi possono crescere fino ai petabyte, soprattutto adesso che questo oggetto e scale out,
certo.
Se il singolo box raggiungesse solo qualche centinaio di terabyte, ne aggiungi tanti e fine.
Chiaro.
Magari è importante segnalare il punto di partenza,
sì.
Nel senso che ovviamente, come tutti i sistemi storage, ce ne sono di piccoli e di grandi,
sì.
Cioè loro hanno diversi modelli. I sistemi più piccoli, come per tutti, ok, teoricamente nascono con quei 5-6 dischi. È inutilizzabile come per tutti, per cui diciamo che la configurazione minima è la classica con i 24 slot che ci sono nel primo cassetto.
24, scusa, perché c'è stata una piccola... Ok.
24, di solito sono 24 e sono macchine che possono variare prezzi di mercato, non so, fra i 35 e i 50 mila, dipenderà poi ovviamente come al solito dal tipo di disco che scegli, perché un disco SSD è molto più costoso di un disco meccanico.
Chiaro.
Ok. Dopo, la differenza qual è? La differenza è che qui c'è tutto, cioè il modello di licensing di queste nuove startup è quello di dire: noi ti diamo tutto, non ci interessa cosa tu usi, ok,
sì.
Però sei libero di usare tutto quello che hai, ed è ovvio che quando hai tutte le licenze ti basta provare certe funzionalità per dire: ah, questa è fondamentale per la mia vita e la userò sempre. Mentre quando le devi comprare ci pensi mille volte e poi magari non la compri perché devi guardare l'euro che devi risparmiare quando fai la trattativa. Qui il problema è risolto alla radice, loro ti dicono: noi abbiamo solo il costo del pezzo di ferro e tutto il software viene in automatico.
Ma senti un paio di domande per andare verso la fine della nostra chiacchierata. La prima, una curiosità tecnica: la gestione del dispositivo si può fare da una qualche console in the cloud o bisogna andare fisicamente sul dispositivo? Questa è una curiosità mia, o anche il monitoraggio?
Questo è un altro di quei vantaggi, bravo ad averlo detto, perché è un altro di quei vantaggi che hanno questi sistemi moderni, nel senso che la parte, diciamo, di management classica è ancora locale, ok? Quindi
sì.
Togli delle risorse, crei dei volumi, eccetera, è ancora locale. Però, come molti sistemi di questa generazione, cosa fanno? Il sistema durante il giorno raccoglie continuamente dati e li spara verso il cloud.
Ok.
Vengono inseriti ovviamente in un database, quindi il classico esempio big data che si può fare anche nel nostro, non so, e vengono comparati con tutti gli altri sistemi installati nel mondo.
Ok.
Per cui dopo un po', dopo già pochi minuti, il sistema inizia a dirti: guarda, questo disco fra una settimana si rompe, apro la chiamata e faccio venire il tecnico il giorno prima che si rompe, perché noi abbiamo notato che quando c'è questo particolare pattern di eventi è sicuro che il disco ti si romperà. Oppure mediamente chi ha questo sistema configurato così ha queste performance, tu non le hai, c'è qualcosa che non va, e così via. Per cui diciamo che questi sono sistemi che ti possono dare un sacco di informazioni in più e aiutarti a gestire tutto il tuo ambiente al meglio, ok? Ovviamente questo è uno di quei vantaggi che spesso si capiscono solo dopo che l'hai provato, queste tecnologie qui.
Certo.
Cioè, sulla carta tutti ti dicono: no, noi abbiamo un management divertente, bello, facile da usare, eccetera. Però in realtà il fatto che il sistema è un pochino come avere Siri sull'iPhone, no? Cioè, cioè, oppure Google Now. Cioè, è lui che inizia a un certo punto a capire, guarda dentro le tue cose, inizia a dirti le cose prima che tu te ne accorgi. Cioè, i biglietti dell'aeroplano iniziano a venirti fuori prima, quando stai partendo la mattina per andare in aeroporto, ecco che ti viene fuori il biglietto dell'aeroplano pronto per per fare il check-in. Oppure quando sono le 5 del pomeriggio ti dice: guarda, c'è traffico, ti consiglio una strada diversa per andare a casa, e così via.
Chiaro. Ma questo, qui, scusa, vai.
Ah, no, ho finito.
No, ma quindi, scusami, traducendo questo in termini tejailiani, diciamo che questa, tu hai giustamente detto informazioni e non dati, cioè c'è un cruscotto cui il fornitore di servizi può accedere e si trova già delle indicazioni actionable, o immagino di sì, o
comunque, sì, sì,
okay.
Sì. Diciamo che più che altro questo è per l'utente finale, non è che esiste un portale per i rivenditori che fa vedere ovviamente come la macchina sta funzionando, per cui ad esempio quando arriva al 90% di spazio occupato arriva un allarme anche al rivenditore,
sì, sì.
Dice: guarda, sto sistema è pieno. Mm-hmm. Va bene. Però diciamo che il grosso, il vantaggio più importante lo ha l'utente finale, perché ovviamente molta parte dell'amministrazione del sistema viene automatizzata o comunque semplificata in maniera radicale.
Ok. Quindi diciamo che i plus rispetto ad una soluzione tradizionale che abbiamo citato sono semplicità di utilizzo, scalabilità ibrida, diciamo, quindi duttilità a seconda delle esigenze in termini di spazi e di prestazioni, e vabbè, questo diciamo big data, o meglio questa analisi dei dati per fare più che monitoraggio, diciamo per fare prevenzione.
Sì, diciamo che sì. I vantaggi poi sono anche sull'architettura interna del sistema, ok? Poiché questa cosa sia meno visibile che in passato, possiamo concordare, nel senso che oggi gli amministratori di sistema sono tutti un pochino più, passami il termine, ignoranti di una volta, ok?
Sì, sì.
Nel senso che devono fare tante cose di più, cioè una volta c'era chi amministrava lo storage, chi amministrava la rete, chi amministrava i server e così via, ok? Anche nelle aziende più piccole i sistemi erano molto più semplici, erano anche molti di meno, per cui oggi ti trovi che un singolo system administrator probabilmente deve fare tutte queste cose contemporaneamente, deve dare servizio, deve dare aiuto a tutti, e a un certo punto perde un po' il controllo, cioè non puoi sapere come funziona ogni singolo aspetto di ogni singola tecnologia.
Chiaro, chiaro.
Ovviamente tutti questi strumenti ti aiutano a sopravvivere, per cui rendono tutto molto più facile. Sono loro che iniziano a dirti, cioè è una specie di autopilota, iniziano a dirti: guarda, per seguire la rotta via devi fare questo, questo e questo, ok? Un po' ti devi fidare e un po' riesci a capire anche tu che quella è una best practice, per cui mano a mano lo configurerai sempre meglio il sistema. Per cui è tutto collegato, insomma, da questo punto di vista.
Perfetto, allora chi fosse interessato ad approfondire www.tegile.com, mentre per chi fosse interessato a mettersi in contatto con Enrico basta cercare Enrico Signoretti su Google o andare su juku.it. Enrico, io ti ringrazio moltissimo sia per le pillole di saggezza, per le esortazioni filosofiche, sia per invece questo tuffo nell'hardware, in caso di dirlo, nel concreto sulla tecnologia Tegile. Ti auguro quindi buon lavoro.
Grazie mille, alla prossima.
Grazie per aver seguito questo episodio di Radio ACAB. Trovi tutti i dettagli su www.acab.it/radio. Non dimenticare di iscriverti al podcast su iTunes o Stitcher Radio e di lasciare una recensione. Per metterti in contatto con noi, scrivi a radio@acab.it.